che ringrazi il Signore più che mai per tutti i doni che ha ricevuto, perché ne ha ricevuti tanti, e ognuno di noi per ringraziare il Signore perché, nonostante tutti i suoi molteplici impegni, si è reso disponibile di rivolgerci questa comunicazione. Perciò un invito ad aprire bene le nostre orecchie, il nostro cuore, perché lui riverserà del brodo buono sulla speranza cristiana. È nato a Galatina, provincia di Lecce, nel 71, è giovane. Dopo il diploma in violino presso il Conservatorio di Lecce, ha conseguito la laurea in lettere presso l'Università La Sapienza di Roma e anche la laurea in filosofia presso la medesima università. Ha conseguito inoltre la licenza presso il Pontificio Istituto Biblico e il dottorato in teologia biblica presso la Pontificia Università Gregoriana. Datti una calmata, Ha insegnato Sacra Scrittura a Taranto presso l'Istituto di Scienze Religiose Romano Guardini. È stato ordinato sacerdote nel 1997 e prelato di Sua Santità nel 2007. Dal 2001 al... sei stato avvocato del diavolo fino a che anno?
Fino alla fine del 22.
Fino alla fine del 22 ha svolto il servizio delicatissimo, il cosiddetto avvocato del diavolo. Poi i maligni dicono che è stato licenziato perché era troppo buono, della Congregazione delle Cause dei Santi, e adesso è docente incaricato associato facoltà di teologia. Dico solo gli insegnamenti: San Paolo e la vita in Cristo, dalla sapienza delle scritture all'esperienza della grazia, profetismo e profezia nella Bibbia, Maria di Nazareth e profezia del regno, la santità cristiana, fondamenti scritturistici e cristologici.
Perciò
ti ascoltiamo con tutto il cuore, con tutta...
Va bene. Allora, grazie a Don Emilio per la presentazione così carina, e grazie a tutti voi in anticipo anche per la pazienza che avrete. Allora, vediamo, 9 e 5, dai. Il tema che mi è stato affidato è questo che vedete qui nella slide. La speranza poi non delude, come vivere e manifestare oggi la speranza cristiana. Questa frase iniziale, la speranza poi non delude, è una citazione della lettera ai Romani. E qui ho riportato in piccolo, perché il brano è un pochino lungo e volevo farlo entrare in una sola diapositiva, il brano da cui questa frase è tratta, e siamo all'inizio del capitolo 5 della lettera ai Romani, quindi potrete anche prendere questo brano per la vostra preghiera personale quando avrete tempo. E in questa lettera San Paolo fa tutto un discorso molto articolato e ragionato. Lui parte all'inizio della lettera ai Romani parlando dei pagani. I pagani che nella ricerca di Dio potevano arrivare a conoscere la sua esistenza, ma non a contemplarlo. La coscienza poteva loro parlare, e tuttavia, turbati dalle passioni di questo mondo, sono caduti in disordini morali molto gravi. Poi parla dei giudei. Dice: no, i giudei hanno ricevuto invece il dono della legge, eppure anche loro non riescono ad osservarla. Per cui cosa ha fatto Dio? Ha accomunato tutti, pagani e giudei, nel peccato, per poter fare a tutti misericordia, per poter esercitare con tutti la misericordia attraverso il dono della giustificazione. E qui spiega tutto il discorso della giustificazione, che ora non entriamo nei dettagli, ma è molto bello, significa salvezza. Il Signore li ha salvati tutti gratuitamente per fede, dice Paolo. Quindi tutto questo è fondato su che cosa? Sull'amore gratuito di Dio. Dio ci ama gratis, ci ama immeritatamente, perché non ce lo meritiamo, sia pagani che ebrei, sia con la legge di Mosè che senza la legge di Mosè, sia con i 10 comandamenti che senza i 10 comandamenti. Siamo tutti peccatori, ma tutti amati da Dio e tutti salvati dal sangue di Cristo. Questa è la premessa. Da questa premessa parte col capitolo 5, in cui parla proprio della giustificazione nel Signore Gesù, e comincia a introdurre il tema della speranza, che è quello che ci interessa. Per mezzo di Gesù abbiamo anche, mediante la fede, perché la fede la porta della salvezza, abbiamo l'accesso a questa grazia. La grazia di Dio incontra la fede dell'uomo e suscita la salvezza, la giustificazione, nella quale ci troviamo e ci vantiamo saldi nella speranza della gloria di Dio. Questo incontro ci dà la speranza, quella che non delude, di contemplare la gloria, di stare con Dio per sempre, qui e nell'altra vita. Tutto quello che Paolo dice, amici, voi siete tutti esperti e predicatori anche delle lettere di Paolo, teniamo presente che è sempre nella tensione escatologica tra già e non ancora. Siamo già salvati, ma nella speranza. Siamo già redenti, siamo già santi, dice addirittura Paolo, ma si deve compiere tutto questo. Il regno è già qui, ma siamo in cammino verso il compimento definitivo. Caparra di questo compimento, anticipo, aperitivo di questa pienezza, di questa felicità eterna, è lo Spirito Santo, che il Signore ha dato nei nostri cuori e che vive dentro di noi a partire dal battesimo, che ci fa pregustare l'aperitivo, dicevano, ci fa presentire la pienezza, la felicità eterna. Allora, quindi, ci vantiamo saldi nella speranza e la gloria di Dio. Non solo, ci vantiamo anche delle tribolazioni, tra poco spiegheremo in che senso, sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata, la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, eccoci. Perché? Perché non delude la speranza? Quello che dicevamo, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Vedete? Allora, questa non è una speranza vana, ciò di cui parliamo oggi è una speranza concreta, fondata su una base solida che è l'amore di Dio, e già presente nel nostro cuore attraverso la caparra dello Spirito Santo. Ce l'abbiamo già dentro. Il punto di partenza di questa pienezza, lo Spirito Santo che ci è stato dato. E poi spiega, ovviamente non leggiamo tutto, ma insomma dice, quando eravamo empi, quando eravamo deboli, quando eravamo peccatori, quando eravamo nemici, Dio ci ha amato, dandoci suo figlio che è morto per noi, ha effuso il suo sangue per noi, sono le sue parole, Quando eravamo nemici Dio ci ha amato, a maggior ragione adesso che siamo amici. A maggior ragione adesso che abbiamo la fede, che siamo in comunione con Lui, che siamo battezzati, che lo seguiamo, che lo vogliamo seguire, a maggior ragione adesso il Signore ci ama e ci condurrà a questa speranza, a questa pienezza. Dopo questo discorso Paolo articola tutto un ragionamento fino al capitolo 7, dove affronta il dramma dell'uomo fuori di Cristo. Guardate, quando Paolo parla dell'uomo fuori di Cristo, parla di quello che ho detto prima, I pagani e i giudei. Perché vi dico questo? Perché noi, la nostra vita cristiana, forse pure qualche volta la nostra vita sacerdotale, talvolta è in bilico tra paganesimo e fariseismo e giudaismo, tra coloro che vivono nella dissolutezza come i pagani e coloro che vivono nella rigidità, nell'osservanza legalistica delle regole, ma non da figli. E Paolo parla proprio dell'uomo fuori di Cristo e sotto questo termine include tutti quelli che vivono secondo la carne, ma per lui la carne è il disordine morale, la dissolutezza, la sfrenatezza, le passioni, ma anche un'osservanza rigida, formale, esteriore della legge di Dio. Tutto è carne per Paolo. Tutto essere fuori di Cristo, tutto essere avanti Cristo. Amici, a volte siamo preti avanti Cristo noi, non dopo Cristo. Non siamo stati ancora redenti dal sangue di Gesù, dalla grazia che ci salva, che ci giustifica, che ci introduce nella pienezza della gloria. E sta parlando proprio di questo dramma, dell'uomo fuori di Cristo. Amici, ditemi voi se non è il nostro dramma, sicuramente lo è il mio. Io faccio quello che, non quello che voglio, ma quello che detesto. Riconosco che la legge è buona, la parola di Dio è buona, i 10 comandamenti sono buoni, sono importanti, sono santi, sono spirituali, ma c'è, pur essendoci il desiderio del bene dentro di me, non vedo la capacità di attuarlo, questo bene. Non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Perché dentro di me vedo un'altra legge, quella del peccato, non quella di Dio. E allora, che abita proprio dentro di me, nelle mie membra, nel mio corpo. E allora a questo punto che fa Paolo? Grida, me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Perché Paolo, ebreo osservante, sappiamo tutti la sua storia, però non riesce a liberarsi da questa iattura. Chi mi libererà da questo corpo di morte? Risposta, subito dopo, nel capitolo 8, non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. È Cristo Gesù che ci libera da questa condanna, da questo corpo di morte, perché con Cristo Gesù la legge dello Spirito è entrata dentro di me, lo Spirito che dà vita in Cristo Gesù. Perché? Perché Dio mi ha amato, mandando il proprio figlio in una carne simile a quella del peccato, il motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne perché la giustizia della legge fosse compiuta in noi. Amici, questa è una frase bellissima. Cioè, perché diventiamo capaci di osservare la legge di Dio. Wow! Siamo capaci di vita morale, siamo capaci di fedeltà, siamo capaci delle opere dello Spirito, del frutto dello Spirito. Siamo capaci di santità. Anche la legge si compie finalmente, ma attraverso lo Spirito, non attraverso la rigidità dei farisei o il rigorismo formale. Ecco perché poi dice: noi siamo in contrasto, in questo contrasto costante tra i desideri della carne e i desideri dello Spirito. Ne parla tante volte nelle sue lettere, no? Anche in Galati 5. Ma tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Questo è il cuore del grido. Chi mi libererà da questo corpo di morte? Il grido. Quando parliamo di grido, amici, parliamo della preghiera. La preghiera è il grido. La preghiera che cos'è? Abba, papà, Padre nostro che sei nei cieli. È il cuore, è l'incipit, è l'inizio, è il punto di partenza della speranza che non delude. Papà, mamma, ho visto santi morire con questa parola sulle labbra. Mamma, mamma, non alla mamma loro, ma alla Vergine Santissima, rivolgendosi con queste parole. Lo Spirito stesso... Concludiamo la lettura del testo e poi facciamo un po' di considerazioni. Lo Spirito stesso, insieme al nostro Spirito, lo Spirito Santo, comunica con il nostro cuore, con il nostro spirito, che cosa? Che siamo figli di Dio. La speranza che non delude è la speranza dei figli. E se siamo figli siamo eredi, coeredi di Cristo, se entriamo nella sua Pasqua, se condividiamo la sua passione, morte e risurrezione, se prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria, insomma, è il cuore del Vangelo, lo sappiamo, è la Pasqua del Signore. Allora, guardate, adesso vi faccio vedere una slide che direte, oh, appena la vedete non ci capirete niente, ma poi quando ve la spiego direte, oh. Vi ricordate la parabola del figlio prodigo? Gesù si trova davanti a pubblicani e peccatori, e scribi e farisei. I pubblicani e i peccatori lo vogliono ascoltare, gli scribi e i farisei mormorano, come sempre. Costui accoglie i peccatori, mangia con loro, ed egli disse loro questa parabola. E comincia con le tre parabole della misericordia che tutti abbiamo predicato. La pecorella smarrita, la dracma perduta e il figlio il prodigo. Ora, la pecorella smarrita è una pecora che si perde lontana da casa. La moneta perduta è una moneta che si perde in casa. E i due fratelli, la parabola del figlio il prodigo, il fratello maggiore e il fratello minore, chi sono? Uno si perde in un paese lontano, facendo la guardia ai porci, nella dissolutezza con le prostitute, la dissolutezza dei pagani, amici, vi ricordate quello che abbiamo detto all'inizio? L'altro invece si perde in casa. Uno serve i porci e l'altro serve come schiavo, ma pure lui in casa si è perso. Tutte e due ragionano da schiavi. Uno è schiavo dei maiali. Capite qual è la metafora che usa Gesù? I maiali, le passioni più impure possibili, le prostitute, dice il testo. L'altro invece ragiona come schiavo, sta in casa del padre, osserva la legge del padre, ma come schiavo, non come figlio, non è felice. È una persona triste, arrabbiata, risentita. Può essere un uomo di speranza questo? Sono tutti e due schiavi. La carne li ha colpiti tutti e due. Ovviamente le cose sono diverse, d'accordo, ma uno è peccato e l'altro spirito di schiavi. Non sono figli, non hanno lo Spirito Santo dentro. E non voleva entrare in casa il figlio maggiore. Vedete? Allora, per questo dico che noi a volte siamo preti avanti Cristo. A volte siamo nel registro pagano, a volte siamo nel registro farisaico. Ma il registro giusto è quello dei figli, è quello che ci è stato donato dallo Spirito del Signore, ed è quella la speranza che non delude. Quello Spirito che è caparra della nostra eredità in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato all'ode della sua gloria. Ecco perché poi Paolo, nel prosieguo del testo di Romani, dice: e allora sai che ti dico? Che se Dio mi ama così tanto da avermi dato suo figlio che muore in croce per me, se Dio è così fedele da perdonarmi, da amarmi e da abbracciarmi sempre e comunque come figlio suo, e da donarmi il suo spirito di santità, allora ti dico che io penso che le mie sofferenze non siano paragonabili alla gloria futura. L'ardente attesa della creazione è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. Sta introducendo il tema dell'attesa, un altro tema importante per chi parla di speranza. È stata sottoposta alla caducità nella speranza che anche la stessa creazione, prima ha parlato dei figli di Dio, adesso sta parlando del creato addirittura, pure il creato ha speranza di giungere a essere liberata dalla schiavitù, pure la creazione è sotto schiavitù, non è figlia ma è schiava, deve liberarsi da questo spirito di schiavitù che non è lo spirito dei figli, dalla corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta la creazione geme e soffre le doglie del parto, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito, la caparra famosa, gemiamo interiormente aspettando l'attesa. Che cosa aspetti? Il compimento della speranza dipende completamente da ciò che aspetti. Che cosa stiamo aspettando? Che cosa speriamo? Aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Ricordiamo, già e non ancora, siamo già figli adottivi, ma questa adozione, questa figliolanza si compie definitivamente nella pienezza escatologica. Nella speranza infatti siamo salvati, siamo già salvi, ma si compirà pienamente nel paradiso. Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza. Ciò che uno vede, come potrebbe sperarlo? Noi che cos'è che speriamo? Speriamo ciò che non vediamo. Questa è una cosa che io rinfacciavo sempre a Dio quando ero ragazzo. Dicevo: senti, ma se tu vuoi che io ti dia la mia vita, se è vero che mi stai chiamando, ma fatti vedere, no? Come faccio a dare la mia vita per uno che manco vedo? Come faccio a investire tutto quello che ho su aria, su friccicori, sensazioni forse anche emotive che non hanno profondità? Fatti vedere. Dice: ma la speranza è un modo per vedere ciò che non vediamo, e la fede continua è quella fede che ci introduce a una visione diversa, perché la speranza è tutto un problema di sguardo, di come guardi il mondo. La speranza è l'idolatria, tutto nasce da quale occhio hai. Quindi lo attendiamo con perseveranza. Io sto completando la lettura del testo, poi ricaveremo i tre punti fondamentali che vi voglio lasciare questa mattina. Tre punti, amici, eh? Però adesso finiamo la lettura del testo. Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente. Che cosa chiedi tu a Dio? Sai cosa chiedere? Sai cosa sperare? Noi non sappiamo manco cosa chiedere. Perché? Perché siamo nella tribolazione, siamo nelle sofferenze, diceva Paolo. Ma queste sofferenze sono amiche o nemiche della nostra figliolanza? Sono alleate o sono avversarie. E io non so neanche cosa chiedere, non sappiamo cosa pregare in modo conveniente, ma lo Spirito intercede con gemiti inesprimibili. Quello Spirito che sta dentro di noi grida. Colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché lo Spirito è nel cuore, diceva Paolo, l'abbiamo letto, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Lui, lo Spirito, che sta dentro al nostro cuore, lui sa qual è il disegno di Dio. Noi non lo sappiamo. Quando vediamo una sofferenza, una tribolazione, diceva prima, riconosciamo soltanto una cosa brutta, la vorremmo soltanto scansare, evitare. Ma forse quella tribolazione e quella croce in realtà è secondo il compimento di un disegno di Dio, il disegno che riguarda i santi. Bene, quello Spirito che sta dentro di noi lo sa. Che cosa desidera, che cosa è conforme ai disegni di Dio? E lui grida dentro di noi. Questa è la preghiera più autentica. E infatti noi sappiamo quindi che tutto concorre al bene di quelli che amano Dio. Gioie e dolore, salute e malattia, tutto concorre al bene, tutto è dono, tutto è grazia, morte e risurrezione, successo e insuccesso, carriera e fallimento, e potremmo andare avanti all'infinito, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, i disegni dei suoi figli, poiché quelli che da sempre ha conosciuto, conoscere è voce del verbo amare, nella Bibbia, lo sappiamo, è anche predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, primogenito fra molti fratelli, quelli che li ha predestinati, li ha chiamati, giustificati, glorificati. Quindi che diremo di tutte queste cose? Se Dio è per noi, se Dio è mio padre, se io sono figlio, se io ho lo spirito dei figli dentro di me, se ho lo Spirito Santo, caparra del paradiso, di quella pienezza che è il cielo, se Dio è per me, ma chi sarà contro di me? Lui che mi ama, che non mi condanna perché ha dato suo figlio, non ha risparmiato suo figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà insieme a suo figlio anche ogni cosa insieme a lui, ogni cosa sperata. Ma che cosa speriamo? Ogni cosa insieme a lui, ogni cosa che serve al compimento del suo disegno, capite? Ogni cosa che serve al compimento del capolavoro che d'amore che Dio vuole fare della mia vita. Mi donerà ogni cosa di cui avrò veramente bisogno secondo questo disegno. Lui me la donerà insieme a suo figlio. E non mi condannerà, non mi accuserà. Chi condannerà? Ma davvero? Ma pensi che ti condanni Dio? Pensi che ti condanni Gesù Cristo che è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi? Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Questo verbo separare è il verbo che Paolo utilizza per il divorzio. Capite qual è la metafora soggiacente a queste parole? Siamo uniti a Cristo come da un amore sponsale. Da un amore sponsale da cui nulla ci potrà separare. È un matrimonio indissolubile questo che ci lega a Gesù Cristo. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? È un amore nuziale. Che cosa? La tribolazione? Sì, può succedere che ci scandalizzi la tribolazione, che ci confonda, che ci scoraggi, che ci porti fuori strada, ma è l'amore di Cristo il fondamento della speranza che non delude, che quella tribolazione ha senso in funzione dei segni di Dio riservati per i figli di Dio, ha senso in funzione di quel capolavoro d'amore che Dio vuole fare della mia vita. La tribolazione, l'angoscia, un po' per volta, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Vedete come insiste sul concetto dell'amore di Dio. Sono infatti persuaso che né morte né vita, angeli, principati, quando utilizza questi termini Paolo fa riferimento anche alle creature angeliche cattive, gli angeli cattivi, troni, dominazioni, lui dice ne ha fatti tutti un corteo trionfale come prigionieri, né presente né avvenire, il tempo, il problema del tempo, adesso ci diremo una parola, perché spesso speranza nella nostra vita fa rima con ansia, e quando arriva sta promozione, quando arriva, non lo so, la parrocchia buona, e quando arrivano i soldi, quando arriva, non lo so, no? No? Ecco. né presente, né avvenire, né potenza, né altezza, né profondità. La speranza, che cosa speriamo, amici? Né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Allora, testo finito. Prima cosa che vi devo dire, eccola qua. La speranza che non delude è quella dei figli di Dio, è quella dei figli che gridano al Padre, non quella degli schiavi, della carne o della legge. È quella dei figli di Dio ed è fondata sull'amore fedele di Dio per ciascuno di noi. Allora vedete, noi abbiamo confuso la speranza e tutte le virtù teologali con le nostre qualità. Pensate alla fede, no? Fede, speranza, carità. La fede, si può avere una fede carnale? Sì, si può avere una fede carnale. La fede, i farisei non erano persone incredule, avevano una fede, ma era una fede carnale, esteriore, formale. Si può avere una speranza di questo, secondo questo mondo? Sì, si può avere una speranza carnale, una speranza che non è la speranza teologale, una speranza intesa come istinto di conservazione. Andrà tutto bene, vi ricordate 5 anni fa? Ma che tutto bene? Siamo stati in croce, questa è la verità. Poi dipende da cosa ne facciamo di quella esperienza di crocifissione, no? Si può confondere la speranza con un'aspettativa umana? Sì. Che cosa aspetti dalla vita? Io a volte, parlando con i giovani, sono provocatorio e dico: noi aspettiamo Gesù come Babbo Natale, come quello che ci porta i regali che vogliamo. Ma Gesù non è Babbo Natale, Dio non è Babbo Natale. Che cosa ci aspettiamo? L'aspettativa è una speranza pagana e spesso evolve in pretesa e crea cristiani e preti infelici e frustrati. Perché Dio non compie le aspettative, compie la speranza. È un'altra cosa. La vita è la delusione delle aspettative umane e il compimento delle promesse divine. Che cosa ti ha promesso Dio? Quando ti ha chiamato, quel giorno, ti ricordi? Quando hai gustato la sua presenza nel tuo cammino sacerdotale, l'hai presentita, l'hai avvertita, l'hai assaporata, la promessa di Dio per te. Dio ti ha promesso la vita dei figli. Dio ti ha promesso di fare della tua vita un capolavoro d'amore. Dio non ti ha promesso una vita senza malattia, ma di entrare nella malattia accanto a Lui, insieme a Lui. Anche se andassi per una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Questo ci ha promesso Dio. Questa è la speranza che non delude, amici. È la speranza dei figli. La speranza di coloro che non sono mai abbandonati, né quando sono pagani, né quando sono farisei, mai abbandonati, perché il Padre misericordioso è sempre lì, ad aspettare l'uno e ad andare a cercare l'altro, è sempre lì, ad accoglierci, a cercarci. Sapete, Sant'Agostino diceva che ci sono due condizioni gravi nell'uomo, a proposito di speranza. La prima è quando hai perso la speranza, quando sei disperato. Ma la seconda è ancora peggio, è quando hai una speranza senza fondamento. Perché se hai perso la speranza, la puoi ritrovare. Ma se hai una speranza senza fondamento, sei ingannato, figlio mio. E quella è una condizione molto più difficile da recuperare. Molti chiedono alla vita quello che loro desiderano e non ciò che Dio ha promesso. Non ciò che è il compimento del capolavoro d'amore che Dio vuole fare di loro. Allora questa è la domanda che noi ci dobbiamo porre questa mattina innanzitutto. Questa è la prima cosa che vi devo dire, ve la sto dicendo, questa slide. Sono 3 slide le cose che vi devo dire. Questa è la prima, questa qua che avete davanti. Qual è la tua speranza? In che cosa speri? La speranza fondata è basata sulla promessa di Dio. Cosa ti ha promesso Dio? Togliamocelo dalla testa. nessuno di noi è stato ingaggiato con la promessa di fare carriera. Togliamocelo dalla testa, o di fare soldi, o di stare bene. Ma sì, sì, questa è una speranza, questa è la speranza che si compie. Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Di gustare quanto è buono Lui. Questa è una promessa che si compie. Questa è una speranza che non delude se seguiamo il Maestro, se gridiamo a Lui. Perché vedete, amici, il grido è già espressione di speranza. Perché non esiste speranza senza, altro tema fondamentale di questo argomento, senza desiderio. E se noi cadiamo nel paganesimo o nel fariseismo, è perché seguiamo i desideri della carne o i desideri pessimi del disordine morale più evidente, o i desideri semplicemente formalistici di una religiosità esteriore. Sono desideri della carne, desideri secondo questo mondo, che frustrano, che non appagano, che non compiono. Il vero cristiano che spera è un grande desideratore, è colui che sta profondamente in contatto col vero desiderio della sua vita, che è il desiderio dello Spirito che abita in lui, il desiderio di Dio, del paradiso che abbiamo perduto con i nostri progenitori. Amici, in ogni nostro peccato c'è sempre la ricerca del paradiso, sempre. Il paradiso, il peccato è sempre una risposta sbagliata a una domanda giusta, sacrosanta, che ci portiamo dentro di noi, che è la domanda di felicità, che è il bisogno di pienezza, che è il bisogno di paradiso, perché noi siamo stati fatti per il paradiso, siamo stati fatti per la vita, per la pienezza, per Dio, siamo stati fatti per Lui. Il vero desiderio è quello dello Spirito che abita dentro di noi in quanto cristiani battezzati. È il desiderio dello Spirito, è il desiderio di Dio, di gustare e vedere quanto è buono il Signore, di contemplare il suo volto. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. E non sta parlando dell'eternità beata anche, ma di un'escatologia già iniziata. È come il regno, è già qui. Ma voi pensate che i santi non lo vedano Dio? Certo che lo vedono, non con gli occhi del corpo, forse qualcuno pure, beato lui, ma con gli occhi dello spirito, del cuore. Con gli occhi del cuore, con gli occhi della fede, si entra in un'altra fede che non è quella carnale, in un'altra vista, in un'altra speranza, in un altro gusto che non è quello del palato. Questa è la speranza che non delude, questa è la speranza che non ci inganna. Tutte le altre, quelle della carne, intese come schiavitù del disordine morale, oh grazie Don Emilio, io a volte esagero, schiavitù del disordine morale o di una religiosità esteriore, tutta questa roba poi non si compie, ci riduce alla frustrazione, come il figlio minore o come il figlio maggiore della parabola del figlio prodigo, né più né meno. Allora, cosa ci ha promesso Dio? Cos'è veramente la speranza? Se io vi dovessi dare una definizione della speranza, ecco, vi darei questa. La speranza che non delude è una relazione col futuro da cui io mi attendo l'opera di Dio. Non questo o quello, questo appagamento, il compimento di questo piccolo desiderio umano o ambizione o aspettativa o pretesa. Perché, amici, veramente, diceva bene Sant'Agostino, non c'è condizione più grave di quella di avere speranze non fondate, speranze infondate. È una illusione assurda, quella delude. Perché? Perché sei deluso? Perché eri illuso. L'illusione di questo mondo provoca la delusione, ma questo non è Gesù Cristo. Dio non delude. Sono le nostre aspettative umane che deludono, non le promesse di Dio, capite amici? Ecco, questo è il senso. La speranza che è salvezza è questa qui, mi attendo Lui, mi attendo l'opera di Dio, è questo ragazzi, permettetemi sto termine fraterno, non dipende neanche da dove ti trovi, in questa parrocchia e quell'altra parrocchia. Il mese prossimo dovrò fare una relazione su San Massimiliano Colpe, mi capita di citarlo sempre sto ragazzo, si trovava nell'inferno. Esiste un inferno peggiore del bunker della fame di Auschwitz? Non lo so, io non riesco a immaginarlo. Probabilmente esiste, purtroppo. Nel bunker della fame di Auschwitz, Massimiliano si porta dietro tutti gli altri condannati a morte cantando alla Madonna. Il paradiso è entrato in quell'inferno. Il cielo è entrato in quell'inferno. Non dipende da dove ti trovi la speranza. Puoi stare anche all'inferno, anche in una parrocchia pessima o in un incarico difficile, complicato. Ma la speranza è teologale, è un dono di Dio. Ti viene dato in quanto figlio e lo ricevi ogni giorno di più quando gridi. Capite perché sono partito dal grido? Perché è una cosa che si può anche perdere se tu non la coltivi, se non la frequenti. Come la fede. Si può perdere la fede, sapete. Nel 1700 ho letto recentemente un prete in punto di morte in Francia dichiarò candidamente di essere ateo e di aver vissuto 30 anni di ministero da perfetto ateo, sempre. 1700, non capitano a noi queste cose, figurati, però, no? Sì, sì, può succedere questo. La fede si può perdere, la speranza si può perdere, la dobbiamo frequentare. E il grido è il punto di partenza, è l'inizio. Perché il grido cosa dice? È già desiderio, è già espressione di speranza, capite? È quella speranza di cui siamo capaci, è quella speranza che diventa davvero, è come la fede appunto, è quell'inizio che poi va incontro al compimento di Dio. Perché Dio non è mai sordo al grido dei suoi figli, mai. Gesù dice nell'Apocalisse, faccio nuove tutte le cose. Vedete, questa è una cosa bella, bellissima. Noi possiamo, la speranza che non delude è una speranza che non dipende nemmeno dalle nostre fragilità. Per Dio basta un attimo perché una larva diventi farfalla. Una larva che per anni è stata larva, si è ridotta a essere larva, perché possa trasformarsi in un capolavoro bellissimo di colori e spiccare il volo. Basta un attimo. La speranza che non delude è questa non delude per chi grida a Lui. Ecco perché è importante, Signore, liberami da questo corpo di morte, liberami da questa schiavitù, da questo spirito da schiavo che mi fa cadere o nel peccato o in una religiosità che non mi fa assaporare la tua pienezza, la tua bellezza, il tuo tutto. Liberami da questo corpo di morte. Detto questo, vorrei passare a quel tema che vi ho anticipato poco fa. Come accennavo, purtroppo spesso nella nostra vita speranza fa rima con ansia. In realtà suona meglio con provvidenza o ancora meglio con sapienza, però purtroppo per noi spesso la rima baciata, che in realtà baciata non è proprio quella, ansia. La speranza coinvolge il nostro rapporto col tempo che passa. Anche perché l'età avanza per tutti. Quello che facevamo a 25 anni non lo possiamo fare, non lo riusciamo a fare adesso. Non molto tempo fa sono stato nelle grotte di Frasassi, non so se qualcuno c'è mai stato. Meravigliose. Pensate, talmente ampie che ci può entrare dentro il Duomo di Milano. Stalattiti, stalagmiti, che si congiungono per un capolavoro che ha necessitato l'attesa di 20.000 anni. 20.000 anni per fare un capolavoro del genere, che non serve a niente, e sta lì, pure nascosto. Sicuramente non serve a niente per una mucca la guarda e fa cioè non ci capisce niente. Serve a noi forse per dire wow, 20.000 anni per una cosa talmente inutile come quella di destare un oh ai nostri poveri occhi disincantati. Tutto qua. Allora, il tema del tempo. La speranza che non delude è quella che si realizza nel fare ogni cosa a suo tempo. Dicevo, noi siamo purtroppo divorati dall'ansia. Non entriamo in questo argomento perché ci porterebbe via tanto tempo. Il tema dell'ansia, dell'angoscia, diceva San Paolo, no? Alla fine del capitolo 8. Fare ogni cosa a suo tempo, essere a tempo. Vi ricordate, nell'Antico Testamento, quando Israele cammina, peregrina nel deserto, Dio manda la manna, ma quella manna è la manna sufficiente per un giorno, un solo giorno. Cioè non si può mettere da parte, non si può conservare, non ci puoi fare una programmazione su quella manna. Perché? Perché se la conservi arrivano i vermi e la bruciano e la distruggono, la consumano. Guardate, non è molto diverso da quello che chiediamo noi ogni giorno a Dio. Dacci oggi il nostro pane, il pane di oggi, non quello dei prossimi 100 anni. Qualche volta ho osato provocare qualcuno, soprattutto quando parlo con i ragazzi, dicendo, ma noi quanti giorni abbiamo nella nostra vita a disposizione? Ci avete mai pensato? Quanti giorni abbiamo a disposizione nella nostra vita? Avete mai provato a rispondere a questa domanda? Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. E che vuol dire? Quanti giorni abbiamo a disposizione? Vi ricordate in seminario che cosa ci dicevano? Celebra ogni messa come se fosse la prima, l'unica, l'ultima. Sapete quanti giorni abbiamo a disposizione noi? Uno. Oggi. Basta. Il passato è passato. Il futuro, chi lo sa?
Noi siamo Don Ciro Mieli, che forse conosci, che è morto a 51 anni, perciò per noi...
Anch'io vengo da un lutto e dirò una parola alla fine su questo tema. Un lutto importante. Mi è morto il fondatore dell'istituto secolare a cui appartengo, Don Pierino Galeone, 14 gennaio, morto da santo. Per questo ho detto ho visto morire santi con la parola mamma sulle labbra. Ho visto un santo come muore un santo. Prima l'ho visto come vive un santo, poi l'ho visto come muore un santo. Va bene. Insomma, noi abbiamo solo oggi, amici, solo uno. Quanto pensiamo di vivere? Noi viviamo adesso. Questo è il tempo da vivere in pienezza, da respirare profondamente. Sono qui, sto calato in questa realtà, in questa parrocchia, in questo ufficio, in questo ministero. Lo sto vivendo in pienezza o sto contando i giorni che scada il mio mandato? O non vedo l'ora che finisca questa tortura e vivo frustrato, svogliato, appesantito? Ma la grazia è qui, la pienezza è qui. Come dice Gesù nella sinagoga di Nazareth, oggi si compie questa parola che avete ascoltato. Il giubileo, la liberazione, i benefici che vengono da Cristo Salvatore è qui. Noi viviamo oggi, viviamo nell'oggi, nel presente. Adesso mi state ascoltando, ma è difficile ascoltarmi. anche perché sono noioso, magari perché avete problemi, state pensando a affari che avete da risolvere. Ma perché è così difficile? Perché è difficile vivere qui, nel presente, su quella sedia, ad ascoltare questo tizio che parla. Diceva il rabbino Hillel, molto prima, 2000 anni prima di certe femministe isteriche di oggi: se non ora, quando? Se non ora, quando? Abbiamo la grazia di Stato per questo tempo. Vi ricordate il capitolo 3 di Coelet? C'è un tempo per ridere, un tempo per piangere, un tempo per vivere, un tempo per morire, un tempo per la pace, un tempo per la guerra, no? L'inizio del capitolo 3 di Coelet. Stare a tempo, vivere la grazia presente. L'ansia è ciò che mi proietta al di fuori della realtà, al di fuori del tempo giusto. La speranza è ciò che mi fa vivere in pienezza il presente in vista del compimento del futuro. La speranza non è semplicemente una proiezione verso il futuro, no. Diceva un professore del Laterano, adesso ve la dico, non vi spaventate, la speranza è anamnesi prolettica del pleroma. Tiè, ripeti. Anamnesi prolettica del pleroma. Ma se tu guardi ogni singola parola, c'ha ragione, eh? Cioè è una sintesi, un'anamnesi, un'analisi prolettica che anticipa del pleroma, della pienezza, capito? L'aperitivo di cui parlavo prima, insomma, no? Della pienezza. Ma qui, non lì o là, qui. Cioè la pienezza tu la pregusti sempre nel presente, nella realtà che vivi, nella parrocchia in cui stai, nell'ufficio che ricopri, non altrove. Noi siamo specialisti dell'altrove, questo è il problema. Per questo siamo scoraggiati, frustrati, a volte persino disperati o depressi. Questo è il problema. Allora, se vedete, a Sanremo, quest'anno mi è successa una cosa che non mi capitava da 30 anni, mi è piaciuta più di qualche canzone. Le edizioni precedenti erano veramente, io ne ho sentite pochissime, però alcune mi sono proprio piaciute, proprio carine. Per esempio quella di Cristicchi, no? L'avete sentita, no? Che è sulla mamma malata di Alzheimer. Mia madre è morta di Alzheimer, gli ultimi 10 anni della vita di mia madre, so bene ciò che diceva Cristicchi in quella canzone e capivo quando lui diceva la rabbia del tempo che passa e di non riconoscerti, quando tua madre non ti riconosce, che cosa significa, e il rimpianto di non aver potuto amarla come avresti potuto quando lei ti riconosceva, di non averla abbastanza accarezzata, baciata, abbracciata, quando reagiva, vederla spenta dinanzi ai tuoi occhi, no? Allora, qual è l'ultimo giorno? Se a noi ci dicessero oggi è l'ultimo giorno della tua vita, oppure oggi è l'ultimo giorno che hai tua madre, per tornare sul tema, che cosa faresti? Quante stupidaggini finirebbero di esistere! Quante ansie stupide, quante liti banali, infantili, perché è l'ultimo giorno, capite? No, no, le cose che contano rimangono in piedi, a quelle devo pensare. Ecco, la speranza che non delude, amici, è proprio uno sguardo sapiente, è lo sguardo di chi ha imparato a contare i suoi giorni, come dice il Salmo, di chi ha raggiunto la sapienza del cuore. Ecco perché dico che la speranza fa rima con sapienza. L'uomo che vive bene il presente è un uomo di speranza e lo sa apprezzare, lo sa gustare. Ecco perché è aperitivo del cielo, perché se tu vivi il presente veramente, se vivi veramente nella realtà, te lo godi, ne gioisci. Forse in questo momento di noia e di sonno qualche parola più o meno buona ti ha raggiunto e l'hai gustata e ti serve. E te la porterai poi in parrocchia. hai avuto un aperitivo del cielo, hai avuto un anticipo della pienezza della speranza. E speranza anche quella, capite? E io vi dico anche questo, non era una metafora, non era un modo di dire, in un certo senso è davvero questo l'ultimo giorno della nostra vita, perché il 19 febbraio 2025 non tornerà più con tutte le sue grazie, non tornerà più. È davvero questo l'ultimo giorno della nostra vita, perché quanti anni hai? 30, 40, 50, 60, 70, 72, 73, 54, quasi come me? Non li avrai più 54 anni, ce l'hai adesso, con tutte le grazie annesse e connesse a quella condizione, croci e grazie. Noi abbiamo questo presupposto strano, questo postulato sbagliato, il tempo non finisce mai. Non è vero, non è vero, si può sbagliare molto con questo postulato nella propria vita. È possibile fare investimenti stupidi oppure attese inconcludenti sulla base di questo postulato. Prima si parlava di questo confratello che è morto a 51 anni. E che cosa vuol dire che si muore? Vuol dire che la vita è importante, vuol dire che è roba seria. Vuol dire che non va sprecata nemmeno un pezzettino, nemmeno questo oggi, nemmeno questo istante in cui mi stai ascoltando, non va sprecato, ma accolto con l'umiltà e la gratitudine di chi è amato da Dio. Allora, questo ci fa capire quanto è veramente una tentazione anche la noia a volte, che contraddistingue il nostro tempo, il tempo morto. Quelli che vivono ammazzando il tempo, no? Il tempo che ti annuncia un'angoscia, fai le cose e ti annoi, oppure la noia che ti colpisce quando non hai niente da fare, la nausea del tempo. Sapete, il disperato o il depresso ha molto di questa nausea della vita, nausea del tempo, il frustrato ha molto di tutto questo. Io non so, io ho l'impressione che un po' tutti l'abbiamo assaggiata sta roba qui, insomma è un po' difficile non averne mai neanche un presentimento, perdere per un attimo la voglia di vivere, di andando avanti, tirando a campare. Va bene, ultima cosa che vi devo dire, eccola. Abbiamo detto che la speranza è la speranza che non delude, è la speranza dei figli di Dio che hanno ricevuto lo Spirito. E da che cosa si contraddistingue colui che ha lo Spirito rispetto a colui che non ce l'ha, lo Spirito dei figli, lo Spirito Santo? Si distingue dalla gratitudine. Lo spirito del figlio è uno spirito grato, è lo spirito della lode, del rendimento di grazie, dell'eucaristia, di ciò che celebriamo ogni giorno. Grazie Signore. Sapete, spirito significa respiro. A volte parlando con i ragazzi dico, sapete qual è il modo più semplice per ammazzare una persona? Dice, non lo so, sparare, no? Da dove si vede che una persona è morta? Dice, dal battito del cuore. No, che non respira più. Per ammazzare una persona basta stringerla poco a poco al collo, qualche secondo, paf, finito, ti sei liberato di tua suocera, finito. No? Soffocarsi, morire soffocati. Perché? Perché il respiro è vita. Lo Spirito Santo è un respiro nuovo. Ma vedete, queste cose oggi vengono molto valorizzate dalla mindfulness, dallo zen, dallo yoga, no? Che producono soldi a palate semplicemente insegnandoti a respirare. Quello che facciamo tutti i giorni senza manco accorgercene, no? Ti insegna a respirare. Grazie, lo sapevo fare già. Però intanto hai speso 10.000 euro. I padri della Chiesa avevano inventato la preghiera esicasta, no? Cioè fa parte del patrimonio della sapienza cristiana, questa, no? La preghiera del respiro: Signore Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore. La preghiera che la preghiera di Gesù, il pellegrino russo, no? Questa roba qui. Perché? Perché veramente il respiro ti dà vita. Ma questo respiro, che è il respiro di Gesù, che si chiama Spirito Santo, contraddistingue una persona, la marchia con la presenza della gratitudine dentro di lui. Guardate, grazia, gratitudine e gratuità nel Vangelo si dicono con la stessa parola, charis. Maria è la che charitomene, la piena di grazia. Tu riconosci se c'hai lo spirito dei figli, se sei grato, se ringrazi il Signore della grazia presente, dell'amore presente che ricevi. Allora, vedete ragazzi, io sto dicendo una cosa molto seria. Tutti noi abbiamo un conto aperto con la vita, un conto di dare e di avere, come un ragioniere. Tu pensi di aver ricevuto tutto quello che meritavi dalla vita? O di aver ricevuto di meno? Come ti ha trattato Dio? Ti ha trattato bene? Ti ha trattato male? Grazie. Come ti ha trattato Dio? Sei stato il sacerdote che dovevi essere? Sono stato il figlio che dovevo essere? L'amico che dovevo essere? Io non credo, io, di essere stato il sacerdote che potevo essere. Non credo. Ma questo problema del registro, del conto di dare e di avere, è un problema serio, sapete? Perché se tu credi di aver ricevuto meno dalla vita, hai lo sguardo del creditore, non del debitore, e sarai sempre un lamentoso frustrato che si lamenta con Dio. Non entrerai mai nella gratitudine e non potrai mai gustare Dio, quanto è buono il Signore. Questo non è lo spirito dei figli, capite? Non è lo spirito dei figli. Una persona senza gratitudine è convinta di avere meno di quanto gli spetti. Se io ringrazio, vedete, se vado a un negozio e compro una caramella, pago e mi danno la caramella, non, strettamente parlando, non è manco necessario che io dica grazie, perché ho pagato, no? Cioè me la sono guadagnata quella caramella, gli ho dato il prezzo che meritava. Posso dire grazie per buona educazione, va? Ma quando dico grazie, io sto ringraziando per una generosità che ho ricevuto, per un'eccedenza che ho ricevuto, per qualcosa che non mi meritavo e che ho ricevuto. Allora capite quanto è importante dire grazie a Dio. Significa abitare la propria vita con verità, con quella umiltà che è verità. I padri della Chiesa dicevano: guarda bene come il tuo conto con la vita, guarda bene questo conto aperto con la vita. L'altro giorno mi è capitato di parlare con una persona. Io pensavo che questa persona mi avesse offeso, non la volevo manco incontrare. Poi ho accettato di incontrarla, mi sono pure sentito buono concedendogli l'udienza. Questo con molta calma mi ha spiegato che in realtà ero io che avevo torto. E ci aveva ragione. I conti non tornavano e io pensavo che ero io il creditore. Ero soltanto un povero disgraziato debitore. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. I tuoi conti tornano. A me non tornano, ogni giorno dare, avere un problema, mamma mia, Signore, quanto te devo ancora? Ma meno male che tu sei tutta misericordia, tutto amore, tutta generosità, grazie! Grazie Dio, grazie Gesù, grazie del ministero, grazie della fede, grazie di questa giornata, grazie di... No, il sole oggi non c'è, ma insomma di questo posto bello, perché questo è un posto bellissimo, lo sapete. Ovviamente non sto dicendo tutto questo per suscitare sensi di colpa, no. Il punto è che guardo la vita e mi rendo conto che è bella, che un dono, che è tutto bello. Quando cambiano gli occhi ti accorgi di quanto è bella la vita. E allora dico grazie, e allora mi accorgo di essere destinatario di una grazia immensa e divento capace di gratuità, cioè di amare in maniera gratuita, come l'amore di Gesù. Se amate solo quelli che vi amano, ma che merito ne avete? Che grazia c'è in voi? Questo è l'amore dei pagani, di chi dà il corrispettivo, l'equivalente. Questa è trattativa, questo è commercio, non è l'amore del Vangelo. Amate, perdonate chi vi perseguita, benedite chi vi maledice. Questa è la gratuità. Questo è l'amore di Dio che ci amava nemici, diceva San Paolo all'inizio del nostro intervento, vi ricordate? Ci ha amati nemici. Amici, chi non è grato non è figlio. E chi non è figlio è bastardo o orfano. Cioè c'è un rapporto con Dio che è di perdita o di abbandono, di rifiuto. Non è un figlio di Dio, è un bastardo, è un orfano, capite? E chi non è grato non è figlio e non può avere speranza, è destinato alla disperazione. Concludo, vado verso la fine, ormai veramente sono al termine. Accennavo prima che vengo da... però questa slide ve la faccio vedere, guardate, questo è il testo di una canzone di Sanremo, L'albero delle noci di Bruno Risas, che è calabrese di Cosenza. E proprio lui parla del io sono un ragioniere in bilico tra il dare e l'avere, faccio partite doppie persino col mio cuore, e sono le frasi in giallo, vedete, proprio la mia vita, no? Il bilancio della mia vita, dare, avere, questa roba qui. Due volte cita il Vangelo, cita la Bibbia in questa canzone, eh? La prima volta quando dice che le persone buone portano in testa corona di spine nostro Signore, e poi quando dice che ricorda il sogno del faraone, le vacche grasse e le vacche magre, Genesi 41, il sogno del faraone, Giuseppe patriarca, no? E poi dice ma io non posso abituarmi a tutta questa felicità, non voglio abituarmi a questa, perché amici miei, abituarsi ai doni di Dio è brutto, non te li fa più gustare, tutto ti è dovuto. È una canzone scritta per la figlia, per l'esperienza meravigliosa della paternità. Nel 2023 gli è nato questa bimbetta e lo ha fatto risuscitare. Lui che era caduto da una distanza siderale, diceva lì, no? Ok, e adesso c'è una nuova stella polare. Allora, vi accennavo alla fine dell'ultimo pensiero. Vengo da un'esperienza di lutto anch'io. Sapete, tante cose nella nostra vita hanno la dimensione del lutto. Pensiamo alla giovinezza, è passata, è morta, non c'è più. Quando pensiamo a quando eravamo giovani, è una perdita, no? Non lo siamo più. È un lutto anche quello. O al tempo del seminario, quanto era bello, quanto ci divertivamo, le amicizie, anche le battute goliardiche, l'allegria di quel tempo, vi ricordate? Il liceo, non lo so, il mio liceo è stato brutto, ma il mio seminario è stato bello. Oppure quella prima parrocchia, bella, piena di giovani, persa, non c'è più. Oggi il presente è grigio, poi dopo il Covid non ne parliamo, la gente non viene quasi più. Un affetto, genitori, amicizie, salute, un successo della tua vita, finito, morto, il presente è magro. Diceva Freud che ogni lutto si compie, trova un compimento, un superamento, eccetera. No, non è così. Ogni lutto rimane incompiuto, mantiene una traccia impossibile da cancellare. La nostra vita è fatta dei nostri morti, dei nostri lutti. E il problema è come entriamo in rapporto con questi resti incancellabili del nostro passato. Ci possono essere due modi, anzi tre. Il primo modo è quello melanconico, nostalgico, il rimpianto. Allora ero felice. La melanconia che si ristagna nel passato e amputa l'avvenire. e ti impedisce il presente. L'altro modo non è appunto quello melanconico, perché vedete, quello melanconico in fondo, quando tu vivi tutto nel passato, nei ricordi, nei rimpianti, in realtà stai cercando di far esistere quel passato in una maniera patologica, di farlo esistere proprio attraverso la nostalgia. L'assenza diventa una forma malata della presenza. Cerco di rendere presente quello che ho perso, quello che rimpiango. C'è un'altra maniera altrettanto sbagliata, è quella sostitutiva, cioè ho avuto una perdita, appunto un lutto, allora che faccio? Iperattività, faccio tante cose, cerco di dimenticarmelo, mi tengo impegnato, occupato la mente, il cuore, no? Mi distraggo, così lo supero questo problema. Non funziona. L'unico modo per integrare tutto questo, per vivere felici e per alimentare la speranza che non delude, è quello che noi chiamiamo elaborazione del lutto, elaborazione del passato, e riconoscere e ringraziare per il valore incontrovertibile che quei rapporti, che quelle situazioni, che quelle esperienze hanno seminato nella nostra vita. Grazie Signore, che bello. Come diceva Agostino per sua madre, non ti chiedo, Signore, perché me l'hai tolta, ma ti ringrazio perché me l'hai data. No, questo è un lavoro che coincide con la nostra vita. Noi siamo fatti di tutto ciò che abbiamo perduto, di tutto ciò che abbiamo lasciato. Ma perché dico che coincide con la nostra vita? Perché tutto quello che abbiamo perduto e per cui ringraziamo suscita in noi un modo generativo di entrare in rapporto col passato. Cioè, il futuro è il frutto di ciò che siamo, e ciò che siamo è il frutto di ciò che eravamo. Allora, dov'è la speranza che non delude? Dov'è la speranza che non è un'utopia? È la speranza che si fonda su tutto ciò che è ancora vivo dentro di me, che è vivo, che non è semplicemente nostalgico, che non è semplicemente rimosso, ma è vivo con la gratitudine. Questa speranza è l'inizio del compimento futuro. Guardate, Dio, Gesù, realizza sempre i suoi miracoli con ciò che c'è, con ciò che siamo, con ciò che abbiamo. Quando compie il primo miracolo a Cana di Galilea, poteva suscitare il vino dal nulla? No, ha chiesto l'acqua sporca, la nostra acqua sporca, per trasformarla in vino. Quando ha moltiplicato i pani e i pesci per 5.000 persone, poteva inventarli dal nulla? No, ha chiesto il nostro poco, quel niente che avevamo, per farlo diventare pane, per saziare tutti. La speranza si fonda su ciò che Dio ha già realizzato dentro di noi. Noi non siamo niente, amici. Noi siamo già un compimento dell'opera che Dio ha fatto nella nostra vita, nel nostro passato, attraverso le nostre amicizie, i nostri affetti, le nostre esperienze. Dio ha già seminato tanta grazia, e questa già è una base di partenza per cui Dio prenderà questo poco e lo farà diventare tanto per tutti. Ecco perché io dico che la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito che ci è stato dato. Grazie a tutti.